Buongiorno a tutti. Eravamo arrivati al capitolo 15 di Marco, versetti 21-27. Avevamo cominciato un pochettino a parlare di essi, magari li rileggiamo ancora una volta, perché sono versetti estremamente importanti, in quanto in poche righe Marco condensa tutta una serie di tematiche che vanno approfondite. Rileggiamo solo 21-27 proprio per riprendere la rincorsa. Ecco.
Allora costrinsero un tale che passava, un certo Simone di Cirene, che veniva dalla Campania, padre di Alessandro e Rufo, a portare la croce. Condussero dunque Gesù al luogo del Golgota, che significa luogo del cranio, e gli offrirono vino mescolato con mirra, ma egli non ne prese. Poi lo crocifissero e si divisero le sue vesti, tirando a sorte su di essi quello che ciascuno dovesse prendere. Erano le 9 del mattino quando lo crocifissero, e l'iscrizione con il motivo della condanna diceva: il re dei giudei. Con lui crocifissero anche 2 ladroni, uno alla sua destra e uno alla sinistra.
La volta scorsa avevamo già accennato a una tematica, che era quella di Gesù condotto exo, fuori, per essere crocifisso, per morire fuori di Gerusalemme, come i profeti, come Geremia rapito ed ucciso in Egitto, come Giuseppe condotto fuori e poi venduto dai fratelli, come Abramo condotto fuori dalla sua terra, come il figlio del padrone della vigna nella parabola dei vignaioli omicidi, che è condotto fuori per essere ucciso. Ecco, anche Gesù, l'ultimo e definitivo profeta, il figlio del padrone della vigna che è Israele, viene condotto exo, al di fuori, per essere crocifisso. La seconda osservazione era che Gesù non porta la croce. Gesù porta il braccio trasversale della croce, il cosiddetto patibolo, perché il palo verticale, lo stives, era già piantato. Noi sappiamo questo dalla storia dell'archeologia. Purtroppo la sovrabbondanza di crocifissioni nella giurisprudenza romana ci ha lasciato tantissimi reperti in questo senso. Adesso invece cominciamo a focalizzare la nostra attenzione su Simone di Cirene. Questo Simone di Cirene che diventerà un conosciuto cristiano e che è presentato da Marco come il tipo del discepolo. Se il Vangelo di Marco è il Vangelo della croce, il discepolo è colui che porta la croce dietro il suo Signore. Perché storicamente porta la croce? Perché Gesù, duramente provato dalla flagellazione e dagli altri tormenti che gli erano stati inflitti, non era più in grado di proseguire con questo pesante carico. Abbiamo riflettuto la volta scorsa su una flagellazione col famoso gatto a 9 code o a 7 code, che non era limitata ai 39 colpi dei cittadini romani, ma che era ad libitum della soldataglia per quelli non romani. I Vangeli non forniscono ulteriori informazioni su Cireneo, salvo dire che era padre di Alessandro e Rufo. Allora, se viene detto che era padre di Alessandro e Rufo, vuol dire che la comunità cristiana, coloro che ricevevano il Vangelo di Marco, sapevano chi fossero Alessandro e Rufo, altrimenti non sarebbero stati nominati. Mentre il Vangelo di Giovanni non parla del Cireneo. Perché? Perché per Giovanni il sacrificio è solo di Cristo, che si addossa da solo il carico della croce ed espia le colpe degli uomini. Sicuramente questa invece è una lettura teologica, ma storicamente i sinottici concordano che questo Cireneo portò la croce dietro il Signore, e la portò sicuramente non per pietà, ecco, perché il termine usato da Marco è un termine militare, lo requisirono per portare la croce, lo requisirono. Quindi Vedete, è un termine duro, le vostre Bibbie mettono costrinsero, ma il senso è quello. Ecco, Luca invece, che sapete, è un buono, è un uomo della mitezza, ma poi è l'uomo della mitezza, il Vangelo della mansuetudine, mette semplicemente lo presero, no? Ecco, invece qui si dice con chiarezza che lo requisirono, lo costrinsero e gli misero la croce sulle spalle perché la portasse dietro a Gesù. Ecco, questo fa sì che dice Luca, davvero, ma in tutta la letteratura, il cireneo diventi la figura del discepolo che prende la croce dietro a Gesù. Però, nella dizione popolare, il cireneo, per questo suo gesto, è passato alla storia come la solidale figura di colui che sorregge positivamente le fatiche altrui, no? Essere un cireneo non significa essere uno che aiuta i deboli, ecco, non si pensa più alla costrizione che lui ha subito. In ogni caso, quindi, nell'uso comune, col termine cireneo si indica una persona che comunque, volente o nolente, si carica il peso di qualcun altro. L'incontro del cireneo è sempre stato enfatizzato nella spiritualità cristiana, tant'è vero che la quinta stazione della Via Crucis è dedicata all'incontro di Gesù col cireneo. Voi sapete che la Via Crucis è fatta tanto dai Vangeli apocrifi, le donne che asciugano il volto, le tre cadute di Gesù, questi Vangeli non ce l'hanno. La stessa Veronica, no? che tra l'altro la prova Veronica è vera icona, vera icona di Cristo. Insomma, sono forme di tradizione popolare mutuate dagli apocrifi.
A quanto risale la Via Crucis?
Questo non lo so. I Vangeli apocrifi però parlano di tre cadute, parlano della Verona, però eccetera.
Sarà magari nel tempo della Controriforma,
che non forse le Vigilie francescane, credo.
Può darsi,
come il presidente,
che sono.
Cioè queste forme di rappresentazione,
di visualizzazione quasi dei passi evangelici o tradizionali, come il presepe.
Cioè è un modo di raccontare.
Avrei sempre voluto passare alla storia come l'inventore del Pasquetto, no? Cioè del presepe di Pasqua, cioè di fare qualche cosa di analogo, no? Ho sempre avuto questa idea.
Ma rappresentarla,
sì, comunque provare, no? Ricreare l'ambiente.
Misteriosa.
Dico, chissà perché non si fa, soprattutto da ragazzo pensavo che avrei inventato il presepio, ma il pasquetio, una roba del genere.
Con la lastra,
i soldati che scappano, i discepoli che arrivano, che riuscire a fare un po' di queste cose. Il lago di Galilea in sottofondo. A dire il vero, proprio in Toscana ho già visto qualche pasquetio, ma l'ho visto a Natale, nel senso che alcuni presepi toscani, in Toscana fa dei presepi. Ci sono dei presepi bellissimi, fanno per esempio tutta la vita di Gesù, o perlomeno fanno i due momenti della nascita e della passione. Li ho già visti insieme, non mi ricordo più, in Garfagnana, Barge, non mi ricordo più, forse era Barge. Sapete che la Toscana, soprattutto Barge, questi qui, sono i produttori mondiali di statuine di gesso, mondiali, e gli lucchesi hanno vissuto. Commerciando perché erano banchieri ricchi sfondati, vendendo sete, ma soprattutto esportando statue. Tuttora le più grandi, direi le uniche fabbriche di statue da chiesa, da quelle grossissime a quelle, sono in Lucchesia, e sono anche loro che hanno popolato, hanno diffuso il presepe nel mondo, perché vendevano le statuine di gesso, sono fatte a Barge, no? Mi sembra
tutte queste cose qua.
Sì. E allora si vedono dei presepi particolarmente belli, anche perché ci sono dietro queste botteghe artigianali che sfornano delle cose bellissime. Ho visto un re magio, è alto così, tutto vestito, 5.500 euro per dire i costi, come un'utilità.
Ma adesso con le stampanti 3D,
adesso mamma mia,
sono fregate.
Allora, ritorniamo al nostro cireneo e visualizziamo. Allora, è interessante notare che nel 1941, nella valle del Cedron a Gerusalemme, è stato trovato un ossario risalente al primo secolo d.C. e contenente le spoglie di una famiglia originaria di Cirene. è citato in particolare il nome di Alessandro di Cirene, figlio di Simone. Allora, considerando che Cirene è una è in Libia, quindi è una località distantissima da Gerusalemme, che Alessandro è un nome poco diffuso nella comunità ebraica del tempo, perché è un nome greco, gli studiosi ritengono plausibile l'ipotesi che l'ossario ospiti resti della famiglia di Simone il Cireneo, perché vedete, Simone hanno trovato Alessandro, figlio di Simone di Cirene, non ce ne saranno stati tanti a quell'epoca. Questo Vangelo, che questo Alessandro, che il Vangelo di Marco identifica appunto come figlio di Simone di Cirene. Quindi è probabile addirittura che noi abbiamo la tomba di questa famiglia, rinvenuta nel 1941 nella valle del Cedron, che voi sapete è la parte tra le mura di Gerusalemme e il Monte degli Ulivi, quindi il percorso, il grande cimitero di ebraico, insomma, percorso che Gesù fa quando va sul Monte degli Ulivi. Gli Atti dei Martiri attestano la conversione di Simone di Cirene al cristianesimo, e gli stessi Atti dei Martiri affermano che Alessandro e Rufo, i due figli di Simone, morirono martiri nella Spagna, e che invece Simone di Cirene fu consacrato vescovo da San Pietro, predicò in Spagna e poi morì a Gerusalemme.
Scusa, gli Atti dei Martiri?
Gli Atti Martiri, sono dei primi secoli. Quindi l'attendibilità storica, sono un po' romanzati, lo sapete, sono un po' così, ecco.
Quindi è un libro non canonico.
Non canonico, però è considerato un libro, tra virgolette, storico, storico romanzato, ma sono in genere abbastanza attendibili gli Acta Martiri. Allora, qui sicuramente ci sono alcune riflessioni da fare. Quest'uomo che tornava dal lavoro per i fatti suoi, che quindi probabilmente auspicava di andare a fare colazione, di godersi la casa, eccetera, eccetera, improvvisamente diventa il primo collaboratore di Dio, che verrà ricordato nella storia della teologia e della fede per i secoli dei secoli. Dio è in agguato sui sentieri della nostra esistenza quotidiana. È lui che talora bussa alle nostre porte chiedendo un posto alla nostra mensa per cenare con noi. E persino un imprevisto, come quello che aveva incrociato la vita di Simone di Cirene, può diventare un dono di conversione, tant'è che l'evangelista Marco citerà addirittura i nomi dei figli di quest'uomo diventati cristiani. Ecco, a volte un incidente, questo chissà quante maledizioni ha detto in quel momento, era uno che pensava appunto di tornare a casa dai campi e andare a riposare e sottrarsi alla calura delle ore centrali del giorno. Eppure ci insegna che a volte anche gli imprevisti possono essere occasione di misericordia, di salvezza. Come dice Bianchi, ogni disgrazia contiene in sé una grazia, giocando proprio sull'etimologia, disgrazia. A volte delle cose che ci paiono terribili, che ci paiono scoccianti, e possono diventare imprevisti per l'incontro con Dio. È stato scritto: quanti uomini nei secoli avrebbero voluto essere lì al suo posto, essere passati di lì giusto in quel momento, ma ormai era troppo tardi, era lui che era passato ed egli nei secoli non avrebbe mai ceduto il suo posto ad altri. È il mistero dell'incontro con Dio che attraversa all'improvviso tante vite. Pensate a Paolo, l'apostolo, che viene intercettato, afferrato e conquistato da Cristo sulla via di Damasco. È per questo che aveva poi ripreso da Isaia quelle sorprendenti parole che si trovano nel profeta: io mi sono fatto trovare anche da quelli che non mi cercavano, mi sono manifestato anche a quelli che non si rivolgevano a me. Dio si manifesta a tutti, è Dio che ci ricerca. Quando andò nel bar della tua amica a Busca il 26 maggio, c'è una questo gruppo che fa l'evangelizzazione nei bar, no? E mi hanno invitato ad andare in bar a parlare della misericordia di Dio per i non credenti, per chi non crede. Ecco, c'è davvero un mistero di Dio che incontra tutti in forme diverse, in forme anche strane, magari non nella classicità della fede cattolica, apostolica e romana, ecco, ma Dio si fa incontro a tutti gli uomini, Dio è padre di tutti gli uomini, Dio ha un cuore di misericordia per tutti gli uomini, ogni uomo, credente o non credente, cristiano o non cristiano, è per lui preziosissimo. Paolo dirà: ogni uomo è un fratello per cui Cristo è morto. Sappiamo che l'evangelista Marco scrive il suo Vangelo per i cristiani di Roma, e se dice che erano padre, che Simone era padre di Alessandro Rufo, vuol dire che questi personaggi erano noti ai lettori della comunità di Roma e che facevano parte della comunità cristiana, perché il gesto del padre di aiutare Gesù non li aveva lasciati indifferenti e avevano quindi aderito poi alla nuova religione, diventandone membri noti, membri autorevoli. Probabilmente sappiamo anche qualche cosa della madre di Alessandro Rufo, cioè della moglie del Cireneo, perché anche lei sembra essere diventata cristiana nella capitale, a Roma, insieme a Rufo. Infatti Paolo, quando alla fine della lettera ai Romani fa quel lungo elenco di cristiani che saluta in maniera particolare, menziona Rufo e la sua mamma e dice: salutate Rufo, questo eletto nel Signore, e la madre sua che è anche madre mia. Quindi vuol dire che probabilmente aveva un rapporto affettivo, poi profondo, denso, anche con questa donna. Quindi vedete, un incontro occasionale che ha convertito Simone, che ha convertito i figli, che ha convertito anche la moglie, e tutta la famiglia diventano poi personaggi autorevoli nella prima comunità cristiana. Allora, Simone è un extracomunitario, è un vucum pra, è un immigrato semiclandestino, se vogliamo, perché era un libico. Cirene è oggi una piccola città della Libia di 8.000 abitanti, ma con una grande storia. Infatti era stata fondata nel VII secolo avanti Cristo, era poi passata dall'influenza persiana a quella egiziana tolemaica, ma aveva avuto soprattutto una grandissima fioritura culturale, tanto da essere chiamata l'Atene dell'Africa. Aveva infatti dato i natali a grandi poeti come Callimaco, a scienziati come Eratostene, che era stato il primo a misurare la circonferenza della Terra, non è una cosa da poco, ecco. E nel primo secolo diventò la città più importante della provincia romana della Cirenaica, diventando un ponte di collegamento nel Mediterraneo tra l'Europa e l'Asia. A Cirene c'era una significativa comunità ebraica, da cui proveniva la famiglia di Simone, il cireneo, padre di Alessandro e di Rufo. Questa comunità ebraica era sorta all'incirca nel 300 avanti Cristo ad opera di ebrei provenienti dall'Egitto. Questi, lo sapete, visitavano Gerusalemme durante le tre grandi feste ebraiche, quindi la Pasqua, la Pentecoste e la festa delle capanne o festa dei tabernacoli, ed alcuni anche poi si fermavano lì, perché il grande sogno di ogni ebreo è vivere e possibilmente morire a Gerusalemme. Negli Atti degli Apostoli possiamo avere una conferma di questo, quando, vi ricordate, lo leggeremo domenica nel Vangelo della Pentecoste, si fa l'elenco dei popoli a cui la prima comunità cristiana predica dopo l'evento della Pentecoste. Si trovavano allora in Gerusalemme giudei osservanti di ogni nazione che sotto il cielo, parti, medi e lamiti, abitanti della Mesopotamia, della Giudea, della Cappadocia, del Ponto, dell'Asia, della Frigia, della Panfilia, dell'Egitto e delle parti della Libia vicino a Cirene. Quindi domenica, quando sentite questo brano, ricordatevi di questo: stranieri di Roma, ebrei e proseliti, cretesi ed arabi. Ma c'era proprio le parti della Libia vicino a Cirene, fornivano probabilmente una buona massa di pellegrini. Nel capitolo 6, versetto 9 degli Atti, leggiamo anche: sorsero allora alcuni della sinagoga detta dei Liberti, comprendente anche i Cirenei, gli Alessandrini e altri della Cilicia e dell'Asia, a disputare con Stefano. Ecco, allora noi sappiamo che nella sinagoga, che i Cirenei avevano addirittura una loro sinagoga a Gerusalemme, la sinagoga dei Liberti, oppure avevano un gruppo ben specifico all'interno di una sinagoga più grande. Noi sappiamo che a Cirene, ci dice Paolo, ci dicono gli Atti a capitolo 11 e capitolo 13, sorge anche ben presto una delle prime comunità cristiane. Un terremoto nel V secolo d.C. e le successive invasioni barbariche distrussero la città e il porto, e gli abitanti abbandonarono la città e si trasferirono a Tolemaide. A Tolemaide abbiamo come vescovo tra il IV e il V secolo Sinesio, figura importante perché fu uno dei più tenaci assertori del diritto d'asilo della Chiesa contro le pretese assolutistiche del potere politico. Attualmente, dicevo, Cirene è una cittadina molto piccola e di 8.000 abitanti. Comunque, volevo focalizzare, ecco, la vostra attenzione su questo libico, su questo Vukum Pra, figura che oggi, in cui la Libia vive questa drammatica situazione di guerra civile, con coinvolgimento di forze internazionali, diventa davvero simbolica per tutti noi. Ci invita davvero a pensare alla Libia, connettendo l'attuale dolorosa passione della Libia alla dolorosa passione del nostro Signore Gesù Cristo. Il Cireneo ha aiutato Gesù a portare la croce. Ecco, oggi forse i cristiani sono chiamati a portare la croce che le popolazioni della Libia e dell'Africa del Nord, della Cirenaica in particolare, stanno portando. Simone di Cirene ci ricorda un legame stretto tra il cristianesimo e il Nord Africa, tra l'Italia e la Libia, tra la Terra Santa e la Cirenaica. Ecco, l'universalità della salvezza passa anche attraverso questa sofferenza condivisa, questa croce portata insieme. Quindi Simone di Cirene, il libico Simone e la sua famiglia ci ricordano anche il dramma dei profughi, dei richiedenti asilo, degli immigrati, che sono talora i primi ad accorgersi della presenza del Signore povero e sofferente dentro la storia. Ecco, non c'è pagina evangelica, non c'è stazione della Via Crucis che ci ricordi, che non ricordi che è stato un libico, un immigrato del Nord Africa ad aiutare il Signore a portare la croce. Simone è un libico, è nostro fratello, che ci aiuta a guardare come fratelli libici che oggi soffrono questa inutile strage su un nuovo Golgota. In questo senso vi porto due letture che sono state fatte della figura del Cireneo in tempi recenti. Una è padre Engelbert Mweng, che è un gesuita camerunense, teologo, poeta ed artista, assassinato nel 1995, e raccolta nella sua bellissima Via Crucis. L'altra lo vedremo, è addirittura la voce di Papa Benedetto XVI. Ecco, padre Mweng presenta con passione e fraterna ammirazione il Cireneo, un uomo d'Africa. Vi leggo questa poesia: che un povero uomo stanco ritorna dai campi, è un uomo d'Africa, e dentro la sua testa la stanchezza del giorno imbastisce un lungo ritornello. L'oppressione del giorno pesa come un bolide sui suoi passi vacillanti, sulle sue labbra che si agitano, sull'affanno del suo cuore che non ne può più. Un povero uomo d'Africa. Non è deputato, non è consigliere, non è un notabile ascoltato negli ambienti tradizionali, e i soldati di fronte a lui non scatteranno sull'attenti, né i passanti gli diranno buonasera signore. È un povero uomo d'Africa il cui passo è timido e che porta su di sé quasi un firmamento di mistero. Uno di quegli uomini che nessuno capisce, che non si capiscono neppure loro, che si portano addosso un groppo di silenzio, dove Dio canta melodie sconosciute agli altri uomini. Ed ecco che gli mettono le mani addosso, che lo scuotono, lo trascinano, ecco che lo obbligano a portare la croce del condannato. E Gesù, in piedi, l'aspettava come un fratello. Questo povero uomo d'Africa, che non capiva troppo bene, che era stanco e non voleva saperne della croce di un condannato. Gesù l'aspettava come un fratello e nel suo cuore tutto sanguinante di fatica e di amore, la sua mano firmava il grande patto dell'appello all'incrocio delle loro due vite. All'orizzonte dello sguardo di Simone, uomo di Cirene, uomo d'Africa, saliva l'alba della redenzione del mondo. Ma tu, Gesù, tu attendi anche me. Con Simone, l'uomo di Cirene, eccomi qui. Molto bello. Altro brano che vi leggo è di Benedetto XVI, che nel suo viaggio d'Africa, in Africa recente, 19 marzo 2009, a Yaoundé, proprio nel Camerun, si è ampiamente ispirato alla figura del Cireneo e ha detto: «La storia ricorda che un africano, un figlio del vostro continente, ha partecipato con la sua stessa sofferenza alla pena infinita di colui che ha redento tutti gli uomini, compresi i suoi persecutori. Simone di Cirene non poteva sapere che egli aveva il suo Salvatore davanti agli occhi. Egli è stato requisito per aiutarlo. Egli fu costretto, forzato a farlo. È difficile accettare di portare la croce di un altro. È solo dopo la risurrezione che egli ha potuto comprendere quello che aveva fatto. Solo la vittoria finale del Signore ci svelerà il senso definitivo delle nostre prove. Ma non si può dire, forse, che ogni africano è in qualche modo membro della famiglia di Simone di Cirene? Ogni africano e ogni sofferente aiutano Cristo a portare la sua croce e salgono con lui al Golgota per resuscitare un giorno con lui. Vedendo l'infamia di cui è oggetto Gesù, contemplando il suo volto sulla croce e riconoscendo l'atrocità del suo dolore, possiamo intravedere con la fede il volto luminoso del risorto che ci dice che la sofferenza, la malattia non avranno l'ultima parola nelle nostre vite umane. Io prego, cari fratelli e sorelle, perché vi sappiate riconoscere in questo Simone di Cirene. E prego, cari fratelli e sorelle malati, perché molti Simone di Cirene vengano anche al vostro capezzale. Vedete? Quindi, primo discorso, secondo me, ci apre davvero il cuore a considerare in maniera diversa l'immigrato, perché è stato proprio questo immigrato nordafricano l'unico che ha portato la croce insieme al Signore, l'unico che ha partecipato delle sue sofferenze. E noi quando vediamo questi barconi carichi di gente nella sofferenza, nella paura, nel terrore, nella malattia, dobbiamo davvero vedere tanti cirenei che stanno portando anche loro in maniera misteriosa la croce del Signore, partecipando alle sofferenze di Cristo. Seconda considerazione: non è casuale che i Vangeli pongano un contrasto tra due Simoni. Da una parte abbiamo appena visto Simone il Papa, che ha rinnegato tre volte Gesù ed è scappato lontano. Qui abbiamo Simone il Vukumpra, il nordafricano che aiuta Gesù a portare la croce. È davvero probabilmente il conflitto tra istituzione e carisma che vedremo tante volte stressato, per esempio, nel Vangelo di Giovanni. Nel Vangelo di Giovanni, voi sapete, Pietro è la figura dell'istituzione, Giovanni della profezia. E al termine del famoso capitolo 21, voi sapete che Pietro, dopo essere stato riconfermato come pastore del regge, voltatosi vide che gli seguiva quel discepolo che Gesù amava e disse a Gesù: Signore, è lui. Ma è proprio l'autorità la fine del Vangelo di Giovanni, ricordate? Giovanni 21, 20, 21. Gesù appena gli ha detto pace ai miei agnelli, pace ai miei agnelli, ma Giovanni, ma Pietro si gira e dice: Signore, no? Voltatosi, vide che li seguiva il discepolo che Gesù amava e disse a Gesù: Signore, è lui, che ne facciamo? È l'autorità che vuole in qualche modo controllare la profezia, eh? E Gesù gli risponde: se voglio che rimanga, a te che te ne importa? Tu invece seguimi, vedete? Cioè, il Signore dice all'istituzione: tu non cercare di controllare la profezia, pensa ad essere seguace vero, discepolo vero, pensa alla mia seguela, eh? Quindi l'istituzione non dovrà preoccuparsi di tenere a freno la profezia, ma solo di essere fedele nel seguire il Signore. In realtà il Vangelo di Giovanni, che ha questa polemica sicuramente, però alla fine ci dice che l'aspetto istituzionale, quello carismatico, non sono in contrasto, ma si completano a vicenda, perché insieme a Giacomo, Pietro e Giovanni sono gli apostoli prediletti da Gesù, che li vuole con sé nei momenti più importanti della sua missione. Quindi davvero istituzione e profezia nella Chiesa devono collaborare, finché il Signore venga. È un aspetto sempre abbastanza difficile, è abbastanza delicato, non è così scontato. Noi sappiamo che la profezia ha sempre portato avanti la Chiesa, ma anche il Magistero ha sempre avuto il suo ruolo. Noi sappiamo anche che il Magistero spessissimo ha perseguitato e perseguita i profeti, questa è una cosa normale. Sappiamo anche però che i profeti che alla fine rompono in maniera totale provocano degli scismi. Sicuramente Lutero fu un profeta, non possiamo non dirlo, però ha provocato una grande lacerazione della Chiesa, e anche questo non possiamo non dirlo. Francesco, che fu profeta forse ancora più radicale di Lutero, è riuscito a restare all'interno e ha provocato un grande rinnovamento nella Chiesa. Oppure pensate a Don Milani, no, che diceva in piena opposizione al suo vescovo: bacio la mano che mi schiaffeggia. Cioè ha preferito restare all'interno pur di portare avanti la sua profezia. E sicuramente sono testi che ci invitano a ricordare davvero sempre che quello che importa è la sequela del Signore, che la profezia deve portare avanti la sua missione, il suo carisma, nello stesso tempo senza creare rotture definitive, e nello stesso tempo dicono all'istituzione che deve essere radicale nella sequela del Signore e che non deve controllare la profezia. Poi c'è sempre la dimensione di peccato, ma questo forse può essere anche oggetto di un grande dibattito. Altro pensiero importante che tirerei fuori è questo: che sono ancora una volta i poveri che ci evangelizzano. Questo regno di Dio, che è un regno di Dio dei poveri, ed è alla loro scuola che bisogna mettersi per potervi accedere. Chi ha letto l'Evangelii Gaudium sa che questo è uno dei temi importanti dell'Evangelii Gaudium. Ecco, i poveri sono i maestri per entrare in quella beatitudine che è la loro. Beati i poveri, perché di essi è il regno dei cieli. Ecco perché è la Chiesa dei poveri, è la parte più martire dell'unica Chiesa, che diviene evangelizzatrice, che diviene missionaria. Io ricevo quasi ogni giorno da parte della ex preside dei miei figlioli nelle medie, che una volta veniva ai miei corsi biblici, pagine di acrimonia contro Papa Francesco, no? Proprio cose di una violenza su questi siti. Ieri mi ha mandato Riscossa Cristiana, Riscossa Cristiana, un attacco alla Amoris Laetitia, che io sto studiando molto bene e l'ho già letta 10 volte, probabilmente uscirà un libro sulla famiglia mio alla luce della Amoris Laetitia, eccetera eccetera. Ma degli attacchi di la Grande attacco era che distrugge la teologia occidentale con questa ventata di farraginosità importata dalle chiese del sud, dalle chiese dei poveri.
Non gli perdona di essere, venuto dall'estremo
del mondo, non gli perdonano di avere una teologia pastorale, di misericordia, no? Esatto. E di parlare di chiesa povera e dei poveri, non glielo perdonano. E sono frasi di una violenza, di una cattiveria, di una brutalità che mi feriscono. Io mi faccio male a leggere queste cose qua. D'altra parte le sto leggendo anche perché probabilmente farò sto libro su l'Evangelo della famiglia, in cui rifletterò anche dal punto di vista biblico con le nuove indicazioni pastorali dell'amore e letizie, e allora voglio vedere anche le voci discordanti, ovviamente. Però ecco, vedere che la grande accusa è che la nostra teologia occidentale, no, è inclinata dalla teologia del sud, come dire, là, e dai Mucumbra, dai Cirenei e dai nordafricani.
Penso che in questo amore letizia non ci sia poi questo grande stravolgimento della dottrina, anzi molti sono arrabbiati perché proprio non è cambiato.
L'unica cosa che veramente ha cambiato, non potremmo poi dirla, è sta roba qui, che ha fatto il gesuita. E come il gesuita ha al centro della spiritualità il discernimento, caso per caso, lui dice si discerne per caso per caso, e si discerne dando una cosa, dando una novità conciliare, e alla fine la mia coscienza che decide, coscienza formata, accompagnata, e questa è l'altra grande novità che è stata anche notata bene da Monsignor Nosiglia in questo incontro che abbiamo avuto sulla Amoris Laetitia l'altro venerdì in diocesi, accompagnata dai pastori o da laici o laiche dediti al Signore. Bella questa, cioè recuperando la grande tradizione della direzione spirituale che è sempre stata fatta dai preti ma anche dai laici e dalle laiche dediti al Signore.
Quando è che diventi parroco? C'era sul giornale, stanno studiando.
Io ho preso un brevetto,
appunto.
Allo sforzo mi hanno dato il brevetto di
noi veniamo nella tua
parroco di parrocchia senza parroco residente.
Sebastiano dice se ne va. E che tu frequenti più la parrocchia l'altra, sei più della Crocetta, non va bene.
È a cavallo.
No, ma a parte gli scherzi, cioè è veramente questa, questa teologia del sud, vi ricordate, del mondo, no? La teologia dei poveri, che grazie al cielo ci riporta alla radicalità del Vangelo. E chi vive, io è chiaro che nel magistero di Francesco, pur vedendo la tradizionalità più assoluta, vedo questo modo. È proprio il modo che cambia, no? Questa linea di pastoralità, di attenzione al caso, di attenzione al cuore, di misericordia per tutti, di misericordia anche per quelli che lo contestano, che lo contraddicono, che lo insultano, eccetera. E come già diceva Monsignor Bello, citando la lettera pastorale di un vescovo della Patagonia, Monsignor Esaine, desde los pobres a todos, dai poveri a tutti, diceva dai poveri a tutti. È un atto di fede dell'imprevedibilità del nostro Dio, che per annunciare e realizzare le sue meraviglie non utilizza necessariamente truppe scelte, sfornate dall'Accademia, ma si serve degli straccioni, dei diseredati, della gente che non conta e che viene disprezzata. Papa Francesco direbbe degli scarti, e non si usava ancora questo modo, la teologia degli scarti. Proprio questa gente, questa accozzaglia di ultimi, ha il compito e il privilegio di annunciare ai primi che la salvezza è vicina. Ecco, questo grande discorso, sapere metterci in crisi e accettare di essere evangelizzati da una chiesa povera e per i poveri, da una chiesa che segue Cristo giorno dopo giorno là dove egli vuole essere seguito, cioè nel povero, là dove egli vuole essere amato, dove vuole essere servito. E oggi più che mai al nostro occidente opulento e triste, super tecnologico e spesso privo di sapienza, i poveri hanno tante cose da insegnare, tanti valori che abbiamo perduto, senza mitizzarli, ma sicuramente in una comunione di chiese. L'Africa ci insegna l'amore per la natura, l'amore per la vita, per gli antenati, il senso della festa. L'Asia e l'Oceania ci insegnano la ricerca dell'assoluto di Dio, della pace interiore, dell'armonia, della gratuità. Pensate a tutto il grande pensiero filosofico spirituale del buddismo, del confucianesimo, del taoismo, dell'induismo, eccetera. L'America Latina, l'attenzione agli ultimi, la lotta per la giustizia, il senso della vita comunitaria e della condivisione. Tra l'altro, domani pomeriggio alle ore 18 in via Perrone, non mi ricordo il numero, c'è Marcelo Barros. Marcelo Barros è il più grande teologo vivente del Brasile, è un monaco benedettino. Se vi interessa, vi giro il numero esatto. Comunque tu sai.
Via Perrone dovrebbe essere sede della
dove c'è la sede della, appunto.
Ma non ricordo il numero.
Acli.
Io purtroppo non posso andare per un impegno precedente alle 18. Marcelo Barros. È strano che nessuno l'abbia saputo.
Nella sede delle Acli?
Sì, via Perrone. Ma vi mando da lei oggi. Marcelo Barros, io ho saputo da fratello Francesco D'Aiuto, che mi ha mandato una mail dicendo: per me Marcelo Barros è come un fratello, dice, non è solo un modello, un amico, un grande teologo, ma è uno che
quindi andrà anche D'Aiuto lì?
No. Lui in Brasile, Marcelo Barros frequenta fratello Francesco, dice, viene sempre a trovarmi, passiamo giornate insieme di preghiera io e lui, per me è un vero fratello. Carlo, se puoi tu e i tuoi amici andate, perché a Torino il tal posto alla tal ora. Io l'ho saputo due giorni fa, purtroppo avevo degli altri impegni che non riesco a spostare, e andrà mia moglie, mi spiace, ecco, per dirvi. Ed è quello che tra l'altro ha scritto questo libro, attualmente è uscito da poco, una nuova, adesso mi ricordo il titolo, sui salmi. Comunque i salmi di Marcelo Barros, ce n'è solo uno, costa 13 euro 14, ha riscritto i salmi secondo la teologia maschile e femminile, per cui per esempio il salmo numero 1 non è il giusto germoglia come Parma, ma l'uomo giusto e la donna giusta germogliano come Parma, tutto così. E poi soprattutto ha concretizzato molto questi salmi. Attualmente molti in America Latina stanno pregando con i salmi di Marcelo Barros, che sono una parafrasi, ecco, dei salmi tradizionali, un'attualizzazione. Comunque un grande teologo, e io non ho mai avuto modo di conoscerlo, ma per dirvi che sicuramente certe tematiche, come di fatto domani parlerà, credo, di condivisione, di giustizia, eccetera, sono davvero il frutto che una chiesa povera come la chiesa brasiliana porta al mondo. Ecco, e tanti poveri anche nei paesi ricchi a volte sono maestri di semplicità, di essenzialità, di saper godere delle piccole cose, di solidarietà reciproca. Papa Francesco ha scritto: per questo desidero una chiesa povera e per i poveri. Essi hanno molto da insegnarci. È necessario che tutti ci lasciamo evangelizzare da loro. La nuova evangelizzazione è un invito a riconoscere la forza salvifica delle loro esistenze e a porle al centro del cammino della Chiesa. Evangelii Gaudium numero 189. Cioè rimettere i poveri al centro del cammino della Chiesa, rimettere i poveri come maestri della sequela del Signore. Sono solo i cirenei che hanno portato la croce che ci possono aiutare a capire come fare a portare la croce dietro Gesù. Dio sta dove nessuno penserebbe di trovarlo, nella passione dei poveri. Già il profeta Sofonia aveva detto: cercate la giustizia, cercate la povertà per trovarvi al riparo nel giorno dell'ira del Signore. Sofonia 2:3. Ecco. Dobbiamo cercare la giustizia, cercare la povertà per riuscire a trovare il Signore. Terzo punto di riflessione: quel Gesù che, come avete visto con Enrico meditando sui carmi del servo, non ha bellezza per attirare gli sguardi. Isaia 53:2 probabilmente ha guardato negli occhi Simone di Cirene. Lo avrà fissato come ha fissato il giovane ricco, e in quel momento attraverso gli occhi gli ha spalancato la porta del suo cuore. È un cuore colmo d'amore anche per lui, che fino ad un secondo prima ha sicuramente borbottato o si è opposto anche duramente a questa croce inattesa. Ecco, e nel fissarlo Gesù gli chiede, come al giovane ricco, di lasciare le sue ricchezze di quel momento, la sua fatica da ristorare, l'aspettativa di un pasto caldo, di una passeggiata tranquilla per Gerusalemme dopo una mattina di duro lavoro. Ecco, gli chiede di vendere queste sue ricchezze e di seguirlo sulla via del Calvario, di avere compassione di Dio, veramente. Il Cireneo ha avuto compassione di Dio, nel significato più profondo della parola, compatire, patire assieme, condividere la pena, la fatica, il dolore. Ecco, Dio vuole che l'uomo abbia compassione di lui, bellissimo, eh? Sì. Di lui che è venuto a compatire con noi, per vivere una passione di compassione. Ecco, che dichiarazione d'amore quindi quella di Cristo a Simone di Cirene. Ti ci vieta di pensare che in quell'attimo di tu a tu, fra gli occhi di Cristo e quelli del Cireneo, il cuore del Cireneo non si sia davvero fatto incendiare dall'amore del cuore di Gesù. Ecco, chi ci vieta di credere che il corso di quella mattina, iniziata straordinariamente per il Cireneo, tra tante fatiche, e che sembra concludersi con un'ulteriore fatica molto grave, tremenda, in attesa, portare il patibulum, ecco, termini invece con un gesto di affetto disinteressato, con la delicatezza di un uomo stanco per il suo lavoro che si addossa alla croce di Dio, che a sua volta si è caricato alle croce degli uomini. Ecco. Quindi Simone di Cirene, nel suo ordinario di vita quotidiana, incontra lo straordinario di quell'unica croce che è un giogo soave e un carico leggero. E probabilmente lì per lì non capisce, vive un gesto di umana solidarietà più o meno cosciente, ma sarà poi la resurrezione di questo che egli ha visto morire, che lo porterà a diventare un membro importante della vita cristiana. Lui che è stato l'icona del discepolo, il prototipo del discepolo, il modello di ogni discepolo. Direi che c'è ancora un'altra considerazione da fare qua, che è questa. Anche per Gesù portare la croce è stata una grave fatica, è stata una tortura. Gesù non ce la faceva a portarla. E qui c'è davvero tutto il mistero teologico della sofferenza. Ormai siamo ai piedi della croce, stiamo contemplando il crocifisso, e quindi queste meditazioni che dobbiamo richiamare, anche se tante volte le abbiamo già accennate. Preparata dal libro di Giobbe, dai testi di Isaia sul servo sofferente, nella pienezza dei tempi è giunta all'uomo, attanagliato dal male, dalla sofferenza, dalla malattia, della morte, la risposta definitiva di Dio. E la risposta definitiva di Dio al tema della sofferenza e del male è Gesù Cristo, il Figlio amatissimo. In Lui Dio stesso discende dai cieli, assume fino in fondo la nostra condizione creaturale, si fa davvero uno di noi fino alla morte e alla morte di croce. Diceva Simone Weil, la sola fonte di chiarezza abbastanza luminosa per illuminare il dolore è la passione di Cristo. E voi sapete che questo fu il dramma della prima Chiesa, l'abbiamo detto tante volte, perché la prima Chiesa non poteva capire, perché nessuna filosofia aveva preparato a questo, nessuna teologia aveva preparato a questo, un Dio che moriva fuori della porta, maledetto, assassinato come un malfattore. I sommi sacerdoti e gli scribi ai piedi della croce diranno proprio questo: ha salvato altri, non può salvare se stesso? Il Cristo, il Re di Israele, scenda ora dalla croce, perché vediamo e crediamo. Ecco, per poter vedere e credere non si accetta che Dio stia sulla croce, non si accetta che Dio sia là che soffre, deve subito scendere dalla croce. E le prime eresie contestarono proprio che il Figlio di Dio avesse potuto soffrire e morire. I primi cristiani erano sconvolti nel vedere la morte di un Dio che moriva tra i malfattori. E allora ecco che davvero, anche se chi in maniera più scarna e chi in maniera più ampia, tutta la descrizione della passione che abbiamo detto comprende circa un terzo dei Vangeli, è descrizione di torture, Luca ci parla, lui che è anche medico, del sudar di sangue, che è questa vasodilatazione periferica da stress, da angoscia enorme, ma tutti quanti raccontano l'essere schiaffeggiato, l'essere bastonato, la flagellazione, le derisioni, gli insulti, le percosse, gli sputi, la coronazione di spine, la denudazione e infine la crocifissione. E Gesù muore sulla croce da solo, abbandonato da tutti i suoi, gridando, urlando: Dio mio, perché mi hai abbandonato? Quindi provando anche l'abbandono di Dio. Non è un Gesù Cristo superstar che è lì, che dice: ah, ma tanto io sono il Signore, io risorgo, il Padre è sempre con me. È un Dio che muore urlando, che prova la sofferenza fisica e che prova la sofferenza morale. Sul suo volto sfigurato sono davvero stampate le miserie di tutta quanta l'umanità, di tutto quanto il mondo. Su quella croce c'è il peso di tutti quelli che non ne possono più. Anche Gesù ha fatto l'esperienza di non poterne più, di non farcela. Ha dovuto farsi aiutare. E allora ecco, questa croce è davvero pesante. Scusate, ho messo male questo. È davvero pesante perché è la croce di milioni di creature. Perché è la croce di tutti noi. Qualunque dolore dell'uomo, qualunque sofferenza, anche la più tragica, anche la più brutale, la possiamo ritrovare su quella croce. Possiamo dire a Dio: tu hai capito, tu hai provato, tu lo sai. Anche tu hai avuto un momento in cui non ce l'hai fatta più. Non ce l'hai fatta più. Quindi ciascuno di noi sa che c'è qualcuno che lo comprende, perché ha provato, perché ha provato. E allora ecco che davvero, no? Questo è il capolavoro dell'amore di Dio. Ecco allora che la crocifissione diventa davvero necessaria in qualche misura per esprimere tutto l'amore di Dio che si dona, che si capovolge, che si fa servo. Vi ho già detto, non è una necessità divina, è una necessità umana. Però tante volte nei Vangeli abbiamo trovato il verbo dei, bisogna, doveva andare a Gerusalemme e soffrire molto. Il figlio dell'uomo dovrà soffrire, come sta scritto del figlio dell'uomo deve soffrire molto ed essere disprezzato. È necessario che egli soffra. Il figlio dell'uomo se ne va secondo quanto è stabilito. Non bisognava che Cristo sopportasse queste sofferenze. Allora, questo è un modo di dire. E questo è il piano di Dio. Altre volte si dice: è la volontà del Padre. Sono disceso non per fare la mia volontà, ma la volontà di colui che mi ha mandato. Ciò che il Padre mi ha comandato, io lo faccio. Faccio quello che il Padre mi ha comandato, Giovanni 14. Offro la mia vita per riprenderla di nuovo, nessuno me la toglie, ma la offro da me stesso, secondo il comando ricevuto dal Padre, Giovanni 10. L'anima mia è turbata e che devo dire? Padre, salvami da quest'ora, ma per questo sono giunto a quest'ora. Padre, glorifica il tuo nome, Giovanni 12. Sia fatta la tua volontà, non devo forse bere il calice che il Padre mi ha dato? Allora gli ho detto: ecco, io vengo, perché di me sta scritto nel rotolo del libro per fare, o Dio, la tua volontà, lettera agli Ebrei. E Gesù sulla croce in Giovanni dirà: tutto è compiuto, vedete? Tutto è compiuto. Ecco, altre volte questa realizzazione del piano di Dio si esprime in altre forme. Quindi ho detto prima il dovere, dei, bisogna, occorre, altre volte la volontà del Padre, altre volte l'obbedienza del Figlio. Pensate a Efesini 2, Gesù si è fatto obbediente fino alla morte e alla morte di croce. Romani 5, per l'obbedienza di uno solo tutti saranno costituiti giusti. Ebrei 5, pur essendo figlio, Gesù imparò l'obbedienza dalle cose che patì e, reso perfetto, divenne causa di salvezza per tutti coloro che gli obbediscono. Ecco, sono modi diversi, dover, occorrere, volontà del Padre, obbedienza, per dire il piano meraviglioso di Dio che di fronte alla sofferenza degli uomini la prende su di sé. E la prende su di sé senza protezioni, senza veli. Poi storicamente, ecco questa necessitas umana, questa forma prende la forma della croce. Sicuramente il padre avrebbe voluto per il figlio un'altra morte, che sarebbe sempre stata dolorosa, qualunque morte è dolorosa, anche se per arresto cardiaco o per un incidente d'auto, insomma, ecco. Ma non così tragica, non così dolorosa. La cattiveria umana ha voluto che davvero si vedesse in maniera esplicita, ecco, questa totalità dell'assunzione da parte di Dio delle sofferenze degli uomini sulla croce. Ultima cosa, e poi magari ci fermiamo qui perché il tempo è passato, ricordiamoci sempre che Dio si identifica nei crocifissi della storia, che sono sempre di più. E questo padre, che quel padre Papa Francesco, che in maniera brutale addirittura viene definito il Papa lesbico, per essere andato a Lesbo, per essere andato a Lesbo, l'errore del Papa lesbico ad accogliere gli immigrati, ieri sul sito Rinascita Cristiana, se battete Rinascita Cristiana, me l'ha girato questa professoressa degli figli.
Comunque, qualcuno invece ha pensato, non lesbico lui, ma che fosse un appoggio, come dire, alla comunità, che quella è un'altra stupidaggine, no? Sì, allora si vede che le lesbiche vengono guardate con occhio migliore. Me l'ha detto una mia amica, ho detto, mi sembra che non c'entri, magari, cioè, non c'entra nel fatto di andare a
comunque
lesbico.
Questa attenzione ai crocifissi della storia, cioè è inutile che noi ci inchiniamo davanti al crocifisso se non adoriamo Cristo nei crocifissi della storia. Lo dice anche Papa molto bene anche adesso nell'Amoris Laetitia, quando dice: ricordiamoci bene che chi non si inginocchia di fronte ai poveri, se mangia il pane e di Cristo e il sangue di Cristo, mangia e beve la propria condanna. Lo ripete in una tradizione che ultimamente è stata di tutti gli ultimi papi, riprendendo la lettera ai Corinti al capitolo 11 del Papa. Ecco, Dio vuole identificarsi ancora oggi con l'affamato, l'assetato, il forestiero, l'ignudo, il malato, il carcerato. I poveri sono per noi il memoriale vivente di Cristo e di Dio. Sono il segno sacramentale di Gesù. Sono sacramento, cioè segno vivente di Cristo. E allora ecco che i credenti devono farsi cirenei gli uni per gli altri, cirenei per i cirenei anche, per aiutarli a portare la loro croce. Ecco, questo credo sia davvero una dimensione importante che dobbiamo considerare. Ecco, ci siamo soffermati un po' di più sulla figura del cireneo, anche perché l'abbiamo intersecata su letture moderne e attuali di tragedie che ci stanno tutti quanti sconvolgendo. Ma credo che si debba fare questa lettura anche spirituale e politica poi insieme di questa figura, come ci hanno aiutato a fare proprio gli ultimi papi, che hanno visto nel Cireneo la figura di questo Vucum Prat, che è stato l'unico che ha saputo seguire il Signore portando la sua croce. Per oggi magari ci fermiamo qui, apriamo poi la discussione.
Sì, due osservazioni. Primo, grazie a Carlo, è la prima volta che almeno io personalmente ho portato la riflessione sull'incontro col Cireneo.
Sì,
normalmente così era un po' un episodio della Via Cruz, fatto un po' folcloristico, no? E invece questa dimensione in fondo della persona. E la seconda questione legata al tema della sofferenza, rimane risolto il problema del perché della sofferenza.
Ah sì, quello, ma guarda.
Cioè, una cosa è la condivisione, quindi un Dio che partecipa alla sofferenza dell'uomo fino alle estreme conseguenze, ma perché?
Perché era meglio che non soffrisse neanche Gesù, che fosse
cioè,
tutti
perché
senza
il mistero della sofferenza?
Ma io ho sempre trovato semplice la risposta, forse la più semplice di tutte. Perché non siamo Dio? Cioè, perché siamo creature.
Sì, sì.
essendo creature siamo limitate,
ecco,
e finite.
No, d'accordo.
Al limite possiamo chiederci perché Dio ha voluto, ha voluto creare il mondo. Perché sì, Dio ha voluto creare la creatura.
Così, così pieno di dolore.
Dio ha voluto creare il mondo, ecco, sapendo che creava il limitato, sapendo che creava il finito,
però poteva,
sapendo che creava il mondo.
Molti domani si interrogano e dicono sì, però poteva crearlo senza questo ingrediente.
Sì.
Cioè il paradiso originario era in fondo una situazione di creature, però in un mondo, in un giardino.
Ma c'è il problema della libertà umana che ha coinvolto tutto.
Gli ebrei però dicono
buona parte delle sofferenze.
La tradizione ebraica,
non tutto.
La tradizione ebraica ci dà due risposte.
Buona parte.
Ci dà due risposte. Una che è la risposta della Genesi. Buona parte della sofferenza è colpa degli uomini.
È vero.
E noi questo lo vediamo sempre più, non soltanto a livello della violenza, della sopraffazione, dei furti, della fame del mondo, dell'iniqua distribuzione delle ricchezze, eccetera, eccetera. Lo vediamo anche a livello di tanti fenomeni che una volta venivano considerati naturali e che adesso si sa che sono dovuti allo sfruttamento dissennato della natura. Stamattina, mentre sentivo il giornale radio, ho sentito che quelli che hanno progettato la casa dello studente all'Aquila hanno avuto 2 anni e 6 mesi di reclusione, confermati anche in appello.
Perché avevano usato il cemento povero.
Ecco, capito?
Senza cemento.
Sicuramente tutti i morti della casa dello studente al terremoto dell'Aquila non ci sarebbero stati se non si fosse lucrato nel costruire la casa dello studente. Quindi, oppure vedete anche tutto sto tutto. Ieri, per esempio, ho visto con gioia che la prima volta il vescovo di Licata, no, si è schierato con il sindaco di Licata che vuole distruggere tutte le case, così vuole distruggere, che a cui hanno incendiato ieri la casa, no, che mette in pratica una sentenza della magistratura di distruzione delle case abusive, che tra l'altro da quel che ho letto sono fatte su un fiume che esonda un anno sì e un anno no, e difatti per quello non era mai stato edificato niente in quei terreni, perché è un terreno alluvionale, no? Ecco, mentre il vescovo precedente, leggevo su Zenit, era quello che andava alle manifestazioni con gli abusivi che avevano costruito le case abusive. Ecco, questo vescovo qua invece ha avuto il coraggio di dire no, sto con sindaco a cui hanno bruciato la casa, perché quello che importa è la legalità. Cioè sicuramente tanto male del mondo è frutto degli uomini, no? E vediamo questo a livello anche dei tumori, inquinamento, pensate tutte queste cose. Ormai su queste cose siamo molto sensibili, sicuramente però c'è una parte di dolore che non riusciamo a vedere scritto in maniera chiara, diretta, la stessa morte, ma questa deriva dal fatto che noi non siamo Dio. E mi piace molto la lettura ebraica che dice che Dio, prima di aver fatto questo mondo, ne ha fatti tanti altri, ma poi li ha buttati tutti via perché erano peggio. Alla fine ha trovato che questo era ancora il migliore di tutti. È bella questa cosa, perché se Dio ama le sue creature, ama il creato, sa anche che la finitudine della morte, che è dovuta al fatto che noi non siamo Dio, è in realtà il modo migliore che noi abbiamo per relazionarci con Lui nell'amore.
Perché altrimenti, cioè,
altrimenti saremmo anche noi
delle belle.
No, cioè, se noi fossimo infiniti, saremmo Dio come Dio, perché sfere di diametro infinito coincidono, dicevano i filosofi, se stiamo a pensare a questa cosa. Cioè, se Dio crea un altro da sé, deve creare infinito, punto. Ma al limite potete dire, perché crea l'altro da sé? Perché vuole che siamo gli amanti, gli sposi. E allora per lui la cosa più importante è il rapporto d'amore con lui, anche se soffriamo, anche se siamo handicappati, anche quindi ogni persona è un valore anche nell'handicap, anche nella malattia, perché può dire ti amo a Dio che ti dice che ti amo. Questo è il valore supremo della rivelazione.
Anche
poi
se
Dio vede che questa è una cosa tremenda.
Anche
e cosa
se
fa?
Rimane il mistero.
Certo.
E
che cosa fa? Lui stesso si fa uomo, questa è la cosa, lui stesso soffre, però per disintegrare la nostra sofferenza nella sua risurrezione. Ecco che se finisse tutto qui, i Vangeli finissero al capitolo 15 di Marco, suderemmo freddo. Poi grazie al cielo dedicheremo gli ultimi incontri alla risurrezione, che è lo scopo, il goal, fine di tutto questo movimento che in Giovanni è espresso benissimo, Dio che discende, che si fa carne, perché la carne ritorni al Padre e diventi Dio, eh? Cioè è il grande movimento, ecco. Sicuramente questo dobbiamo vederlo come un atto d'amore, e partendo dal fatto che Dio è amore, anche la creazione è il massimo atto d'amore nonostante le sue sofferenze. E quando non capiamo il discorso della sofferenza, guardiamo il crocifisso, io credo, e avremo davvero la risposta da quell'uomo dei dolori che è Dio, che ben conosce il patire e che prende su di sé il dolore del mondo. Il crocifisso
una
è
risposta
di Dio,
che è accettazione del mistero anche.
Nessuno di noi pretende di capire Dio, ma sicuramente di capire il suo amore e di sentirci coccolati nella sua misericordia contemplando il crocifisso, sì. Io dico sempre, quando non sappiamo bene chi sia Dio, quando non sappiamo bene fin dove arriva la sua misericordia, contempliamo il crocifisso. Stiamo 5 minuti davanti al crocifisso, ci si chiarisce tutto.
Allora, c'è il caffè.